Siamo ormai alla settima giornata della nostra novena alla Madonna della Guardia. Il tempo passa e noi in questa preparazione continuiamo a dire al Signore, attraverso anche l'aiuto di Maria, che non vogliamo essere ipocriti, non vogliamo assomigliare a sepolcri imbiancati. Vogliamo apparire così come siamo, con la nostra vita, con le nostre cose belle, con le nostre virtù e anche con i nostri peccati, ripetendo al Signore: ti voglio bene, ti chiedo perdono se alcune volte non riesco ad essere sempre come tu, Signore, mi vorresti. Io penso che il cammino spirituale di Maria, ce lo dimostra anche il Magnificat che lei ha cantato, sia un cammino che abbia ripetuto tante volte: Signore, Dio mio, io mi offro tutta a te. Maria ha sperimentato questo cammino attraverso una grande umiltà e la Chiesa tutta rivive il Magnificat di Maria, in cui legge la verità di Dio che salva e manifesta il suo amore di preferenza per i poveri e per gli umili, e così predica e attua il senso cristiano della libertà e della liberazione. Dice Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Redentoris Matris, che ha scritto: nella presente fase del suo cammino la Chiesa cerca di ritrovare l'unione di quanti professano la loro fede in Cristo. Pensiamo come la Chiesa oggi, attraverso soprattutto la parola del Papa, ricerca l'unità. Anche al nostro interno abbiamo disunione, anche al nostro interno abbiamo gente che si muove, che pensa, che ragiona così, molto autonomamente. Con questo non si vuol dire che uno deve essere schiavo di qualcosa, no, o del pensiero di qualcuno. Però se siamo nella Chiesa, se camminiamo in unità con la Chiesa, dobbiamo camminare col Magistero, con il Papa. Dobbiamo fare in modo che il nostro credere sia autentico. E lui è la misura, è il metro. Colui che ci dice: sì, stai camminando nel Signore, oppure ci dice: guarda che queste modalità non vanno troppo bene. E oggi se ne sviluppano tante nella nostra società. Faccio solo un esempio per farvi capire cosa voglio dire. Pensiamo all'ultimo momento dell'uomo, alla morte. La Chiesa da sempre ha avuto un culto particolare per coloro che passano all'altra vita. Questo culto era chiuso in simboli, in momenti di preghiera, nel rispetto grande di quel corpo. Sapete che una volta uno non si poteva far cremare perché sembrava che fosse fatto in dispregio verso la fede nella risurrezione. Oggi come oggi la Chiesa consente, molti si fanno cremare e quindi la cosa è fattibile, però dobbiamo stare attenti a non entrare in quei cammini dove il culto di colui che è passato al Signore viene un attimino vanificato. Alcune volte si fa di tutto con le ceneri. La Chiesa sta dicendo ancora oggi, attraverso documenti, il grande rispetto che noi dobbiamo avere, le modalità per dare rispetto e culto a queste ceneri. Non siamo noi cristiani coloro che dicono: ma si va tutto bene. No, non va tutto bene. Abbiamo delle indicazioni che ci vengono da una tradizione molto antica. da una tradizione che risale a Gesù. È una cosa minima, voi mi direte, però ugualmente crea una mentalità, la mentalità che noi dobbiamo non lasciare inghiottire da questo mondo. Quindi l'essere unità nella Chiesa, professare la fede di Cristo, annunciare la passione e la morte del Signore affinché venga, e procedendo attraverso le tentazioni e le tribolazioni, dice il Papa, la Chiesa è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessa dal Signore affinché per l'umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del Signore e non cessi così l'aiuto dello Spirito Santo di rinnovare se stessa finché attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto. In tutto questo cammino che la Chiesa fa, la Vergine Maria è costantemente presente. In questo cammino di fede del popolo di Dio verso la luce, Maria c'è. Maria non si nasconde. Ecco perché noi la preghiamo, perché chiediamo a lei di intercedere per noi. Il cantico del Magnificat dimostra che Maria c'è. È un cantico che sgorga dalla profonda fede di Maria. Lei c'è e ci vuole aiutare la nostra vita, vuole aiutare i nostri cammini. Elisabetta, ricorderete, è piena di Spirito Santo, ha esaltato la grandezza di Maria, dichiarandola benedetta e portatrice di benedizione. Il canto di Maria testimonia con certezza che giunge il cambiamento decisivo della storia, degli uomini. Gesù è il portatore di questa pienezza, pienezza per il popolo di Israele che è stato e per tutti i popoli. È impressionante scoprire nelle vicende legate a Maria e soprattutto nel Magnificat la profondità di un contenuto che non è solo religioso, è un contenuto sociale. Dio sulla terra innalza gli umili e abbassa i superbi. È un contenuto sociale. Oggi la nostra società dice che quello che conta è quello che riesce, è quello che ha successo, è quello che ha i soldi, è quello che può far tutto. Invece il Magnificat ci viene a dire qualcos'altro. Dio innalza gli umili e abbassa i superbi. Se dovessimo vedere la vita di Don Orione, vediamo come questo prete non grande, piccolo di statura, non grande, è vissuto nell'umiltà, ma ha fatto grandi cose. Era ancora abbastanza giovane e si era organizzata una manifestazione qua a Tortona a sfondo religioso con delle conferenze in una sala da teatro. Don Orione era stato l'animo di tutto ciò. C'è un momento, diremmo, importante in questa sala con una grande conferenza e sono invitate le persone importanti, dalle autorità civili, presente anche il vescovo, e Don Orione, che aveva organizzato tutto, sistema un po' e si mette lì tra le prime file. Lui si era dato da fare, aveva organizzato, e un suo confratello, un monsignore, vedendolo gli dice: e tu cosa fai qui? Come dire, non ti spetta questo posto, sei ancora un prete giovane, vai. E Don Orione, che aveva lavorato e organizzato tutto, senza dir niente, va a sedersi nelle ultime file. Sinceramente, quando ho letto questo nella vita di Don Orione, ero abbastanza giovane ancora allora, e mi è venuto a dire, fossi stato io a quel Monsignore, qualche parola giusta gliel'avrei detta, eh? Questo è quello che ti viene dentro. Lui con tanta umiltà è andato a sedersi nelle ultime file. Innalza gli umili e abbassa i superbi, perché il Signore premia. Ma abbiamo tanti esempi, e Don Orione sono gli esempi che ha fatto cari anche nella sua vita. Abbiamo celebrato in questa novena la memoria di San Pio X, e si diceva quella sera Papa tanto caro Don Orione, perché i primi voti, diciamo, Don Orione li ha professati nelle mani di San Pio X. Si ricorda anche della vita di questo grande santo che, quando era patriarca a Venezia, fu parecchio osteggiato dall'amministrazione pubblica come patriarca, soprattutto dal sindaco di allora, che non era di idee cristiane assolutamente. Capita che viene eletto Papa e il sindaco con l'amministrazione comunale devono presenziare quando il Papa viene incoronato. L'invito arriva, non andare creerebbe scalpore sui giornali di allora, nell'opinione pubblica. Come? Fanno Papa il patriarca di Venezia e tu, che sei il primo cittadino, non vai a questo incontro. E lui è andato. Poteva essere un'occasione molto bella per Pio X per dire: adesso ti sistemo io, adesso ti dico io qualche parola. E invece, quando il sindaco si è avvicinato e ha salutato facendo gli auguri, il Papa, con molta, direi, tenerezza, ha parlato a lui dicendo: so che lei ha la mamma anziana, ho preparato per lei questo dono, una corona del rosario d'oro che ha regalato al sindaco per la sua mamma. Ha avuto questa delicatezza. Capite allora cosa vuol dire quando, diciamo, nel Magnificat, quando Maria ci dice che ha innalzato gli umili e abbassato i superbi? La superbia da Dio viene annientata. E Maria ci insegna. Ma questo canto è qualcosa di più. È più di un manifesto sociale. E ci fa scoprire che solo Dio è la vera ricchezza, perché chi è pieno di sé e delle sue cose in realtà è vuoto. Se io coltivo solo la mia persona, le mie cose, il mio essere, io, è perché devi riempire un vuoto che c'è dentro di te. Maria non la sentiamo mai negli interventi o quando si parla di lei nel Vangelo: io Maria, io che sono la madre di Gesù, mai. Ma la sentiamo con quei tratti di vera umiltà, di disponibilità. Anche nelle nozze di Cana abbiamo visto ieri sera, dice solo ai servi: fate quello che vi dirà, e si ritira in disparte. Ecco, penso che tutti noi dobbiamo un po' imparare, perché dentro tutti noi, dentro l'animo di ognuno di noi, forse un po' di amor proprio, di orgoglio, di voler contare c'è, fa parte della nostra umanità, lo sappiamo. Ma il Signore ci dice che noi dobbiamo camminare nella perfezione, quindi dobbiamo sconfiggere questa parte della nostra umanità che ci porta su certe strade, che ci porta a vivere non nella pienezza della sua volontà. La Chiesa ripete e rivive il Magnificat di Maria, vi attinge la verità sul Dio dell'alleanza, vi vede vinto alla radice il peccato posto all'inizio della storia umana, perché Dio, nonostante il peccato dell'uomo, si dona nel suo Figlio. E se noi andiamo alle origini, in Genesi, e leggiamo con attenzione quel testo, che poi viene rappresentato con i nostri progenitori, con quel giardino, dove viene mangiato il frutto di quell'albero proibito. Se uno va e lo analizza bene, vede che sotto a questa azione che l'uomo compie c'è solo un peccato di orgoglio. Io voglio essere Dio, io voglio essere come Dio. È nella radice dell'umanità. E noi portiamo questo peccato. Il battesimo cosa fa? Ci toglie il peccato di origine, lo cancella, è vero. Però non rimane il desiderio del peccato, quello non viene tolto. Ecco perché abbiamo questo cammino nella vita che deve purificarci. L'umiltà di Maria resta per noi cristiani un esempio da seguire. Don Orione, umile, ragazzo, chiede la grazia a Maria di diventare sacerdote e lei lo esaudisce perché lo vede umile. Ricordo alcuni altri gesti di grande umiltà. C'è di là il Mater Dei, si diceva, una mostra su Paolo VI, Beato Paolo VI. Davanti al patriarca Atenagora della Chiesa ortodossa fa questo grande gesto che si inginocchia davanti a lui. Per secoli di cose non dette, non fatte, per momenti di disunione, di non accettazione tra queste due grandi chiese. Quanti gesti di umiltà possiamo fare nella vita? E senza andare poi a tutte queste persone grandi, mi viene in mente anche Giovanni Paolo II, con gesti forti di umiltà. Andiamo nella nostra casa. Ognuno di noi ha avuto dei genitori, ognuno di noi ha avuto dei nonni. Provi a pensare a qualche suo parente, a qualcuno della sua cerchia familiare, quando magari ha espresso e ha vissuto gesti di umiltà. Tante volte cosa succede nella nostra vita? Ci lasciamo rapire da ciò che è negativo. Perché? Perché colpisce. La televisione cosa ci trasmette? Tutto ciò che è negativo. La cronaca nera, il telegiornale è diventato un bollettino di cronaca nera e ci colpisce. Lasciamoci colpire dal bene, da quei gesti di umiltà semplici che tanta gente compie, da gesti di cortesia, da tratti particolari. Ci sono. Cerchiamo di guardarli questi gesti e dire: ma io cosa posso fare per essere umile come Maria? Abbassa i potenti, innalza gli umili, Signore. L'ha fatto con Maria, lo fa anche con ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.